Radio Radicale, siamo collegati con la Turchia, con il corrispondente dalla Turchia di Osservatorio Balcani e Caucaso, Alberto Tetta, che si trova da qualche giorno nella zona colpita dal terremoto. E vogliamo capire da lui un po' com'è la situazione in questi giorni, quello che sta avvenendo. Alberto, tu in questo momento so che ti trovi a Van, però ti sei spostato in questi giorni anche in altre zone. Qual è la situazione che hai potuto vedere?
Sì, allora io adesso sono a Van, parto dicendoti che qui la situazione è ancora d'emergenza. Pochi minuti fa c'è stata un'altra scossa abbastanza forte di assestamento e anche 2 o 3 ore fa. Fino a stamattina ero a Ergish invece, che è stata la località più colpita dal terremoto. E si trova sempre nella provincia di Van, però più a nord, sempre sul lago, e lì la situazione, se qui a Van è critica, lì era veramente tragica, con tutto il centro storico distrutto e pochissime case rimaste in piedi, e con tutti gli abitanti della cittadina nelle tende. E anche qui a Van la situazione è simile, anche se sono meno le case distrutte, anche se ci sono stati meno danni, comunque nessuno vuole rientrare nelle proprie case, o perché sono distrutte o perché non si sentono sicuri, visto che continuano le scosse del terremoto. E il problema principale, al di là chiaramente delle vittime che sono delle, insomma, delle persone che sono ancora sotto le macerie, per cui si continua a scavare, è il coordinamento negli aiuti. È polemica in Turchia soprattutto sulla consegna delle tende e delle coperte per difendersi dal freddo. Qui adesso ci sono circa 0 gradi, in questo pochi minuti fa è iniziato a piovere. È iniziato a piovere in maniera, insomma, forte, quindi questo non fa che aggravare condizioni già difficili. Problemi nei coordinamenti dei soccorsi che appunto hanno lasciato le vittime del terremoto sfornite di tende in molte situazioni fino al tardo pomeriggio di ieri.
Adesso invece poi sono cominciate ad arrivare le tende e altri aiuti, per quello che tu hai potuto vedere.
Sì, sono cominciate ad arrivare le tende e ci sono gli aiuti. Il problema è che sono arrivati tardi e in alcune situazioni ancora non ci sono. Comunque, ieri sera io ero a Ergish, appunto, come ti dicevo prima, una delle zone più colpite, e lì ci sono le tendopoli. Il problema è che, come ha spiegato Bashar Atalay, il vice primo ministro turco, ieri in Parlamento, in un intervento contestatissimo, interrotto varie volte dai parlamentari dell'opposizione, ci si aspettava di dover dare un alloggio temporaneo a 20.000 persone nella provincia di Man. Invece praticamente tutti gli abitanti della città non vogliono fare ritorno nelle loro case, chiaramente. Quindi, davanti a questa nuova emergenza, lo stesso vice primo ministro ha fatto autocritica, ha detto che non si è stati pronti nella risposta.
Tra l'altro, inizialmente il governo aveva rifiutato gli aiuti internazionali, adesso invece è di poche ore fa l'annuncio che invece questi aiuti sono stati accettati anche da parte di Israele.
Sì, in un primo momento il governo turco aveva accettato, per la verità, qualche aiuto solamente dai paesi confinanti, dall'Azerbaigian, storico amico, un paese fratello della Turchia, e dall'Iran, che appunto è un paese vicinissimo alla zona dove c'è stato il sisma, e dalla Bulgaria, perché si trova vicino a Istanbul, quindi era facile avere da lì gli aiuti, ma aveva deciso di rifiutare invece tutti gli altri della comunità internazionale. Appunto, davanti a questa nuova emergenza e dopo la presa di coscienza, dopo aver capito che servivano molte più tende, molti più aiuti del previsto, c'è stata un'inversione di tendenza in questo senso. E secondo me è un segnale abbastanza forte che si sia accettato, si siano accettati aiuti proprio da Israele, un paese che, come sappiamo, è in crisi e con cui sono interrotte le relazioni diplomatiche.
Certo.
E vedremo se questo aiuto avrà come conseguenza l'inizio di una diplomazia del terremoto, è ancora presto per dirlo. Comunque, di sicuro la tragicità degli eventi ha costretto il governo turco ad essere un po' più aperto agli aiuti internazionali.
Certo. Poi, da quello che ho letto, sotto accusa c'è anche la costruzione dei nuovi edifici, insomma, il gravissimo terremoto di una decina d'anni fa sembra non aver portato grandi cambiamenti, insomma, cioè pare che, almeno da quello che si legge qui, che molti edifici moderni non siano stati costruiti con le norme antisismiche.
Sì, sì, ne hanno parlato architetti, ingegneri, in televisione, ci sono stati dibattiti televisivi, i dati sono questi, qui nella provincia di Van solo il 9% degli edifici è stato costruito seguendo criteri antisismici e in generale in Turchia solamente una casa su quattro è a rischio è stata costruita, insomma, prova di terremoto. E questo fatto, appunto, come dicevi tu, il terremoto di Istanbul e Izmit che aveva fatto migliaia di vittime, non sembra aver insegnato niente in questo senso, e anzi forse le amministrazioni locali, ma anche il governo, sono stati troppo accondiscendenti per quanto riguarda le piani regolatori e permessi a costruire. E poi c'è anche da aggiungere che non solo molte delle case che sono crollate non sono a prova di terremoto, ma nel sud-est turco, che ha maggioranza curda, che è una delle zone più povere del paese, intorno a tutte le città ci sono migliaia di persone che vivono in baraccopoli, si chiamano in turco gece kondu, ci sono anche Istanbul, e queste abitazioni di fortuna sono state le prime a crollare, quindi
certo,
diciamo, si è sommata anche questa
certo,
questo fattore.
Ma mi rendo conto che adesso ovviamente è presto per dirlo, è prematuro, però magari ci puoi dare qualche sensazione. Secondo te questo evento può avere delle ripercussioni sul governo o diciamo queste adesso sono le polemiche dei primi giorni, ma il governo è abbastanza solido per reggere, insomma?
Beh, secondo me, diciamo che in termini, insomma, molto cinici e pragmatici, in questa zona, è una zona a maggioranza curda, dove la maggior parte delle amministrazioni locali, dove la maggior parte delle persone vota il partito filo curdo, il partito per la democrazia e la pace, quindi sì, forse ci sarà una contrazione nella percentuale di voto, che però è già molto bassa per quanto riguarda l'AKP. In generale in Turchia, certo, il fatto che il vice primo ministro abbia ammesso pubblicamente che non si è stati pronti a rispondere con efficacia all'emergenza terremoto avrà una ripercussione sull'opinione pubblica. Già ti dicevo prima dell'intervento di Atalay in Parlamento, l'intervento è stato interrotto più volte dai parlamentari dell'opposizione ed è stato duramente contestato sia dai parlamentari di opposizione nazionalisti che repubblicani e anche da quelli del partito curdo. Però invece da parte del governo non sembra che ci sia un'inversione di tendenza per quanto riguarda la politica a sud-est nella zona curda. Ricordiamo che la scorsa settimana è iniziata un'operazione militare di terra che coinvolge 10.000 soldati.
Infatti, proprio questo ti volevo chiedere, che cosa questo terremoto è arrivato pochi giorni dopo il grave attacco dei guerriglieri dei PKK e l'altrettanto massiccia risposta dell'esercito, cioè del governo. Le operazioni militari sono proseguite, c'è stato qualche dichiarazione da parte appunto dei guerriglieri, delle organizzazioni curde, che cosa ci puoi dire?
No, sia da parte del governo che da parte degli indipendentisti curdi del PKK non c'è stata un'inversione di tendenza, il terremoto non è servito a fermare il conflitto, anzi di 2 giorni fa mi pare il comunicato dell'esercito che dice che sono state fatte 350 vittime, sono stati, utilizzando il gergo militare, neutralizzati 350 terroristi, questo è quello che diceva il comunicato. E poi c'è la notizia che il governo turco ha smentito, ma può darsi che sia vera, visto che magari vuole tenerla segreta per fare andare meglio le operazioni militari, che sono entrati oltre 10.000 soldati, anche carri armati, proprio 2 giorni fa, quindi l'operazione non si ferma, anzi per me è interessante pensare all'immagine, all'idea che qui a Van si piangono le vittime del terremoto, ma sulle montagne intorno si continua a combattere e il conflitto fa altre vittime, diciamo, di diverso tipo.
Certo, va bene Alberto, noi ti ringraziamo molto, magari torneremo a sentirci nei prossimi giorni per seguire anche l'evolversi della situazione, anche appunto per i suoi risvolti politici, anche appunto con un occhio al conflitto curdo. Intanto ringraziamo Alberto Tetta, corrispondente della Turchia di Osservatorio Balcani e Caucaso.